Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa trasmissione live che facciamo oggi, mercoledì 7 settembre 2022 alle 6:30, dopo la grande cavalcata del Chigiana Radio Arte che ci ha visti protagonisti su un tema, A Windows from Silence, con il quale abbiamo avuto anche il piacere di confrontarsi con l'ideatore e il curatore di questa trasmissione, Pasquale Lettieri, critico d'arte che salutiamo. Pasquale, buonasera, bentornato a Radio Arte.
Grazie, grazie
Il
maestro.
tema di questa sera che ha scelto Pasquale è poesia ultraparola. Avremmo il piacere di condividere questo tema con, vado in ordine alfabetico, Pasquale Toni Afeltra, artista, Marcello Francolini, storico dell'arte, Benito Melchionna,
Buonasera.
poeta e magistrato, Francesco Scialò, performer, ai quali io do un caloroso benvenuto a Radio Arte perché è la prima volta che ci incontriamo sulla nostra radio. Io direi subito di entrare, visto che comunque c'è stato un grandissimo feedback dal punto di vista della risposta alla pubblicità che abbiamo mandato attraverso i nostri canali, e quindi darei subito voce a Pasquale Lettieri per farci condurre in approfondimento su questo tema straordinario. Prego Pasquale.
Un tema questo qui a me molto caro, anche da un punto di vista proprio sentimentale, passionale, perché il mio maestro, diciamo, uno dei miei maestri è stato un poeta visivo, quindi voglio dire un esponente di una delle realtà della poesia ultraparola, cioè una di quelle realtà dove la poesia, la parola, si sveste della sua veste tipografica e diventa concetto, diventa immagine, conservando però, così come avveniva nelle prime scritture, nelle antiche scritture, questa forma al contempo digitale e analogica, questa forma simbolica. Quindi voglio dire, questo argomento è stato scelto anche in base a un'esigenza di memoria, a un approfondimento dovuto, e se quelle state le fonti dove sono rivelato nella mia prima fase di scienza delle arti. E ho voluto gli ospiti che sono qui convenuti nella diretta radio, perché sono ognuno a proprio modo, come dire, addetti ai lavori, ma soprattutto vicini a livello di sensibilità a questo tipo di discorso. In modo particolare volevo cominciare, prima di approfondire il tema, dando la parola ad un collega, uno storico dell'arte, che insegna all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, che è Marcello Francolini, perché lui, oltre ad essere un raffinato docente e intellettuale, è anche un performer. Infatti domani si esibirà in una piece assieme ad un'altra artista, Antonella Bagnotto, recitando proprio dei passi dell'Eneide, insomma, voglio dire, e poi soprattutto ho avuto un'esperienza teatrale molto significativa, anche come mimo, tuttora oggi, voglio dire, particolarmente vicino a questo tipo di espressività artistica. Gli volevo passare la parola per dire, ecco, quando si arriva al livello del mimo, dicevamo stamattina in una conversazione telefonica, facendo riferimento a Charlie Chaplin, al cinema muto, al teatro muto, voglio dire, questo può essere veramente un momento in cui si ha la necessità di dover esprimersi poeticamente senza una scrittura, senza una voce, quindi con un azzeramento letterario totale. Come si vive questa esperienza, Francolini?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, al pubblico di Radio Arte e chiaramente al professore Pasquale Lettieri che mi ha invitato. Saluto tutti gli altri partecipanti, un caloroso particolare saluto a Francesco Scialò, che conosco personalmente perché, come dire, condividiamo la stessa città, nel senso che insegniamo entrambi all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Ringrazio comunque Pasquale, quindi tento di rispondere subito. Sì, sostanzialmente questa, come dire, questo invito mi è piaciuto molto perché, come dire, mi dà la possibilità di, come dire, mettere in campo degli aspetti che a volte, come dire, tendo a non mescolare con la storia dell'arte, ma quanto in fondo, sostanzialmente ne sono completamente legati perché il tema mi sembra essere poesia, diciamo, nel senso, come dire, ulteriore significa, come dire, una poesia che va oltre la dimensione che ci aspettiamo, così come tutto il Novecento ci ha insegnato a vedere, le opere al di là dell'accezione comune. Quindi è un tema, come dire, specifico, se lo vogliamo vedere, dal punto di vista, diciamo, del legame con la parola libera, con la poesia visiva, che chiaramente attraversa tutto il Novecento artistico e in special modo il panorama italiano. Dall'altro lato, chiaramente, è un tema, importante perché una poesia oltre mondo è un modo per come dire per richiamarsi a una pratica e in senso come dire indeterminato, cioè portarla fuori, frammentarla, andare oltre al suo limite, che poi è quello che ci impara nel Novecento, però è anche, come dire, l'ambiente in cui le società vivono oggi. Noi oggi viviamo in una dimensione, come dire, indeterminata, in cui nulla si definisce, anche a livello scientifico. Come dire, siamo nel regno della meccanica quantistica che non definisce, ma salta. Ci possono essere più definizioni dello stesso fenomeno, così come non esiste un unico modo di guardare alle cose, così quindi anche i significati assumono delle dimensioni varie. Ecco perché si parla di opera aperta, si parla di poesia e di performance, perché forse in fondo la poesia è stata, la miccia da cui abbiamo iniziato come dire, erodere il tempio della cosiddetta arte classica o dell'arte non classica, scusatemi, dell'accezione comune. Ecco, perché anche l'arte classica, invece, a mio avviso, ha ampie, come dire, ampie dimostrazioni, come dire, di allargamenti verso l'astrazione, verso il linguaggio, che mi sembra, come dire, la cosa fondamentale attorno a cui gira il tema della serata. Quindi parliamo di poesia e possiamo comprendere come la poesia, appartenga all'arte e al tempo stesso al
Cioè, ti
linguaggio, no?
devo fermare un attimo perché c'è Tonia Feltra che è a Monaco di Baviera per montare una mostra e pare che abbia preso adesso la connessione. Mi senti, Tony? Tony c'è? C'è Tony? Eccolo
Senti Pasquale.
qua. Tony, allora, io
Buonasera a
ho
tutti.
bloccato un attimo il collega
Stavo
Francesco.
sentendo perché mi sto spostando in questo momento verso Kumbach e quindi mi sono
No, lui
fermato un
è
attimo.
un intellettuale raffinatissimo, mi è dispiaciuto bloccarlo, però so che tu avrai qualche difficoltà seria con la connessione tra poco. Volevo capire un po', ecco, dalla parte delle arti vive, Tonia Feltra, scultore, pittore, anche lui performer, un po' come tutti gli artisti che oggi vivono la stagione piena dell'arte totale. Ecco, discorso della poesia ultraparola, ritornando ai primi esperimenti di poesia visiva, a tutto ciò che abbiamo avuto anche noi in Campania. Pensiamo ad esempio a Stelio Maria Martini, che è stato uno dei più grandi esponenti di questa, ma anche la poesia fonica, insomma, tutto ciò che è ulteriore, come diceva Francolini, tutto ciò che è multimediale. Ecco, dalla parte dell'artista, come si vive questa esperienza, questa necessità di ricondurre poi dei contenuti poetici alle arti?
No, io ho sempre, e te mi conosci da tanti anni, innanzitutto saluto tutti i presenti, mi dispiace e vi chiedo scusa per questo, diciamo, mio momento, atto di difficoltà, perché sono appunto mi sto spostando da Monaco verso Krumbach, esattamente, che è nel sud della Baviera, per cui ho difficoltà in questo momento a connettere, ho pochissimo anche tempo per arrivare poi alle 7 in orario, quindi chiedo scusa ai presenti e soprattutto per aver interrotto. Allora, la mia visione, conosco Pasquale da tanti anni e lo ringrazio innanzitutto per avermi invitato a questa, partecipare a questo, questo argomento anche molto interessante, perché la questione della parola, del verbo, io mi allaccio sempre a una visione quasi mistica della Bibbia, che dice appunto in principio era il verbo. Il Vangelo di San Giovanni dice così, quindi è la parola che ha determinato la costruzione, il Dio creatore, così come il Demiurgo, con la parola genera, crea, e così anche l'artista. Citavi giustamente i poeti visivi, ma abbiamo tutto anche l'apparato dell'arte concettuale. Partiamo da Kossuth, no? Il fatto di riuscire a descrivere la sedia con tre cose: la parola, l'oggetto e la fotografia dell'oggetto. Così come pure ha fatto l'arte povera, saccheggiando questo uso continuo della parola come forma e soprattutto come immagine. E forse più forte stessa dell'immagine, no? Come diceva anche Euripide, parla quando avrai parole più forti del silenzio. Quindi la poesia, così come il verbo, riesce a essere generatrice, ma riesce a essere anche, come dire, comunicatrice più delle immagini stesse. Anche di tutta la narrazione, penso anche agli autori russi, no? Qualche anno fa ero presente a una premiazione di un regista russo, adesso non mi sovviene il nome, ma mi colpì il fatto che quando Vittorio Sgarbi chiesi se era stato impressionato dai pittori russi nel suo modo di interpretare la regia, lui rispose che era stato più impressionato dagli scrittori russi, che appunto erano riusciti a creare più immagini con le parole che non i pittori stessi. Quindi gli artisti per lungo tempo si sono aiutati e supportati dalla parola, perché appunto rafforzava il concetto stesso. Se anche pensiamo a tutti i manifesti delle avanguardie, dove le parole erano messe in evidenza proprio perché appunto avevano una funzione visiva. E io stesso nel mio lavoro in più di un'occasione ho usato delle lettere, così come delle parole, proprio per dare un rinforzo al concetto stesso. E vanno tutte dosate con, come dire, nel modo giusto, se no appunto diventa qualche altra cosa, diventa narrazione, quando potrebbe essere immagine stessa la parola. Ho difficoltà comunque a entrare, diciamo, nell'argomento, se non da un punto di vista mio personale, perché non conosco bene l'ultrapoesia, quindi non so dire molto. Però ecco, e supera il linguaggio stesso del corpo, come stavo sentendo anche il fatto dei mimi, se ho capito bene.
Io voglio ritornare subito su Francolini. Francolini, quando è che questi contenuti entrano nel teatro, entrano nella recitazione, e fino a che punto, qual è il limite sottile tra la figura del performer e quello dell'artista visivo? Ecco.
Allora, mi fa piacere l'intervento, non ti preoccupare, Tony, a filtra dell'interruzione, fa parte della diretta. Allora, sì, chiaramente, vabbè, la letteratura, non so se il regista che avevi visto era la premiazione di Tarkovsky, tra Milano e la Biennale pure gli hanno fatto delle cose. Comunque, per richiamare,
era Urbino per il premio.
No, non era Urbino,
quindi
probabilmente potrebbe essere perché Tarkovsky poi ha ricevuto il premio alla Biennale. Comunque, cinematografia russa, quindi letteratura russa, letteratura della ZAUM, che sicuramente è stata ispirata dall'onomatopea futurista. Quindi torniamo un attimo in Italia per dire che il futurismo ha due modi per presentarsi al mondo: l'uno è il teatro e l'altro è la parola, e guarda caso sono due modi prettamente non convenzionali rispetto a quel momento storico. E quindi quando entra nel teatro, entra in un certo senso proprio con questa modalità, cioè con questa modalità praticamente di utilizzare la parola come strumento di svelatorio, quindi attraverso l'uso dell'analogia, l'analogia che spezza la grammatica e quindi, come dire, rende libero il pensiero, un pensiero che non si forma più generato da parole, ma da immagini, perché l'analogia, creando dei legami tra due termini, fa in modo che il primo termine legato al secondo assuma un ulteriore significato. Guarda caso, poi questo procedimento praticamente entra quasi subito proprio nel linguaggio, tant'è vero che come dire, l'impostazione parolibera di Marinetti porta al montaggio della parola, no? So, il primo libro Zantuntum, no? Che si sviluppa proprio su questa modalità declamativa, quindi la parola in quanto, come dire, diventa supporto dell'agire del corpo, dell'agire in senso scenico, no? Quindi non è solo una parola, non è una parola scritta per essere letta, ma è una parola scritta per essere ascoltata. Tanto è vero che poi si parla di oralità secondaria nel Novecento, cioè di questo ritorno a questa dimensione dell'oralità, quasi, come dire, pre-socratica, anzi pre-platonica. E quindi arriviamo alla metà del Novecento. Mi fa piacere, Tonia Filtra ha citato l'arte concettuale. Sì, effettivamente a un certo punto l'arte concettuale scopre quello che istintivamente l'avanguardia aveva già trovato, cioè questo percorso laterale di sintesi e di frantumazione del linguaggio che porta a scoprire nuovi paradigmi, nuove dimensioni. E quindi dal futurismo il primo germe. Arrivano gli altri germi, quindi le declinazioni in senso diverso del vorticismo di Ezra Pound, del futurismo in Russia, che poi chiaramente si trasforma dal punto di vista politico nel gruppo Cilea e poi il cubofuturismo, insomma, tutta una serie, come dire, di virus a catena che comportano proprio la frantumazione del linguaggio. Ecco perché la poesia torna una dimensione effettiva, cioè nel Novecento. Come se ci fosse una similarità con una dimensione quasi platonica, in cui, come dire, la conoscenza è affidata non più a un percorso razionale, ma a un percorso analogico. Ecco perché volevo dire, prima parlavo dell'indeterminazione, cioè prima nell'intervento precedente, cioè proprio per andare ad affermare che alla fine proprio questo processo di indeterminazione non è, cioè è proprio il modo in cui si struttura il pensiero oggi, ad esempio pensiamo nella postmodernità. E quindi tutto questo entra nel teatro di pari passo, perché il teatro poi è il banco di prova in cui questa scrittura, scritta per essere ascoltata, può essere agita e quindi può essere agita attraverso chiaramente il corpo. Quindi questo percorso porta a un percorso, come dire, di frantumazione anche del teatro classico, per cui nasce la regia. La regia è prima di tutto scrittura teatrale. La scrittura teatrale che non è una scrittura che si delinea in delle cose che sono concluse, ma più in una dimensione aleatoria di canovaccio, di quadri, di situazioni. Per cui, fatto questo, il corpo inizia a diventare talmente importante che tutto si arretra e avanza solo il corpo. E quindi il corpo cerca anche nuovi sistemi di espressione che sono partiti dalla poesia, ma che vanno ulteriormente al di là della poesia, in quanto diventano un agire corporale. Quindi abbiamo, come dire, un'idea di ricerca sull'autonomia del corpo che sfocerà nel teatro del Bauhaus di Schlemmer, oppure abbiamo, che questo parliamo come dire, della prima parte del Novecento, la supermarionetta di Tony Craig, l'attore biomeccanico di Meyercold, come dire, tutto questo piano piano porta sempre di più a una frammentazione. E arriviamo poi finalmente alla dimensione della performance performativa. Che cosa accade nella performance? Beh, una cosa molto semplice, come se noi tornassimo quasi indietro, cioè la performance se segna l'alba di una nuova era. In che senso? Nell'atto performativo, che cosa succede? Non esiste più l'attore e il pubblico, non c'è più uno che fa qualcosa o che parla a proposito di qualcosa che accade e un qualcuno che ascolta. No, tutti fanno parte egualmente in quel momento, hic et nunc, della situazione che si viene a generare, perché la performance si muove mica definendo una trama. Non c'è uno spettacolo che inizia e finisce, la performance non è ripetibile, quindi si delineano delle costanti, delle dinamiche e al di dentro di quelle dinamiche tutto quello che accade in quel momento accade, fa parte della performance. E quindi noi torniamo a una dimensione quando andiamo, come dire, all'alba della dimensione artistica, spesso, si cita No, la divisione, come dire, lo sviluppo che ne diede Friedrich Nietzsche all'inizio, diciamo, verso la fine dell'Ottocento, per cui si passa, come dire, dal rito alla tragedia. Nel rito, tutti coloro che compiono il rito sono consapevoli a un certo punto di vedere il Dio che compare, è il rito. Nel teatro, chiaramente, coloro che facevano il rito diventano il coro, quindi cantano, parlano a proposito di quello che succede, ma non lo fanno. E c'è un pubblico che è perfettamente consapevole di stare vedendo una messa in scena. Nella performance non c'è più. Quando Marina Abramovic, praticamente in Ridem Zero nel 75 a Napoli, nella Fondazione Mor, nello spazio di Giuseppe Morra, non era fondazione allora, ebbe la possibilità di rendersi disponibile completamente alle persone, non era un pubblico, erano delle persone, si rendeva disponibile disponendo una serie di oggetti che le persone avrebbero potuto usare su di lei, fino anche appunto la pistola. A un certo punto c'è il tipo che prende la pistola e un altro interviene. Adesso, se tu stessi a teatro, non è che nella scena finale di Romeo e Giulietta ti alzi dal pubblico e dici a Giulietta: guarda, attenzione, non lo bere perché c'è il veleno dentro, perché sai che è una messa in scena. La performance invece agisci, ma agendo non hai interrotto nulla, hai fatto parte di questo meccanismo. La performance oggi è importante e soprattutto è riconosciuta dopo aver vinto due biennali di Venezia, sostanzialmente nelle ultime tre edizioni, due sono state il premio è stato aggiudicato a una performance, il che significa che la performance, come dire, è pienamente dentro i meccanismi e i processi della postmodernità e quindi dell'attualità. Che la performance è capace di ridestare degli impulsi effettivi, reali, e in una società che vive sempre di più massivamente la virtualità, come dire, è una sorta, appunto, in una società che vive pienamente la virtualità, capiamo bene che la performance rappresenta uno snodo di sfogo effettivo in cui, come dire, l'uso e la funzione dell'arte è quella di ridestare alla sensazione, a una sensazione poi che è capace di richiamarti all'esperienza, è capace di richiamarti alle simbologie, a una dimensione legata anche allo spirito. Oggi ne abbiamo bisogno, abbiamo perso completamente questa dimensione spirituale. Quindi l'arte è
Allora, un intervento molto molto interessante, però volevo dare un attimo la parola a Tony che ci saluta.
volevo aggiungere due cose perché mi ritrovo in tutto quello che è stato detto dal professor Francolini. Negli anni 70 poi c'era una bella scissione fra due cose, fra l'happening e la performance, perché alcuni performer erano molto più chiusi e tutto era un rituale, come diceva lui, chiuso rispetto all'happening che pretendeva l'intervento del pubblico. Come Pasquale ben sa, io collaboro col maestro Calzolari, che negli anni 70 ha fatto prettamente performance, e ce n'è uno in particolare, si chiama Canto Sospeso, dove gli attori in scena erano quattro e tutto il pubblico erano all'esterno, non potevano interagire, mentre in altre performance lui ha, come dire, ha voluto l'intervento del pubblico. E lì appunto c'era la famosa scissione fra quello che era il pensiero di Caprov, che era più sull'happening, e gli altri che magari, ecco, mantenevano una sorta di ritualità chiusa che si trasformava coro, e chi osservava era osservatore al pari dello spettatore da teatro, rispetto agli altri che appunto potevano, come quello della performance dell'Abramovic 75 a Napoli, dove appunto le persone potevano anche ferire, far male effettivamente. Quindi c'è questa, diciamo, questa duplicità che a volte, secondo me, va anche a chiudersi troppo in una nicchia rispetto, quando mantiene quel distacco dal pubblico. Io non la preferisco personalmente, perché mantiene quella, non so come riuscire a spiegarmi, non permette allo spettatore di esserne parte integrante, e finisce quella cosa, quella sua poesia effettiva, mentre quando è appunto coinvolgente riesce a essere irripetibile, quindi un qualcosa che poteva succedere solo in quel, come appunto ha detto il professor Francoli, hic et nunc, solo in quel momento, e non tornerà mai più. Io penso che la magia sia quella, ecco.
Comunque, Tony, posso disturbare? Comunque, se quando vogliamo
Ho
dobbiamo
finito io.
approfondire. No, no, volevo dirti, comunque dobbiamo approfondire poi anche in privata sede la dimensione futurista del
Sì.
teatro. Così. Noi
No, io poi sono molto legato a tutto,
siamo profondamente, quindi siamo anche italiani. Ogni tanto il
Russolo e
compito è.
Pasquale lo sa bene perché io ho montato tutta una mostra futurista alla Fondazione Prada che si chiamava Post Zum Zam, proprio come i testi, le parole di Marinetti. Io sono molto legato al futurismo. L'altro 10 giorni fa ero a Rovereto a Casa di Depero. E penso che ci sia ancora, come dire, tanto da dover tirare fuori. Dai famosi intonarumori di Russolo in poi, sul futurismo ci sarebbe da dire ancora, 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 fino anche della cucina futurista, ecco. Quindi, se ne parliamo la prossima volta, molto volentieri, mi farebbe molto piacere. Mi dispiace dovervi salutare perché in questo momento mi devo spostare,
Arrivo. A
rimarrei,
presto, maestro.
altrimenti rimarrei
Raccogliamo anche
indietro.
questo invito per la prossima diretta, la organizzeremo proprio sul futurismo.
Mi trovate più che, come dire, più che piacevolmente coinvolto. Quindi
Vista questa
grazie a
grande
te.
mostra di Sironi che si è tenuta a
Ah,
Milano, al
te lo
Museo
sai quanto amo Sironi, quindi.
del Novecento, e poi c'è tutta la collezione permanente, magari vedrò di connettermi proprio dalla sede per mostrare anche un po' di immagini.
Ma anche
Intanto salutiamo e ci auspichiamo che possa essere presente anche la prossima volta. Arrivederci,
prossima volta. Intanto io vi ringrazio, un saluto a tutti e
ciao
mi
Tony, è
dispiace
stato un
dovervi
piacere.
lasciare. È un piacere
Senti,
altrettanto.
voglio andare adesso da
Grazie
Scialò. Ce l'abbiamo?
mille. Sono qua, Pasquale. Ci
Maestro,
sono.
allora, Francesco Scialò, uno degli artisti, stavo dicendo italiani, però non metterei limiti geografici alla sua portata. È uno degli artisti che io stimo di più nello scenario artistico contemporaneo. Stiamo mettendo in atto anche una serie di attività di valorizzazione intorno alla figura di Francesco Scialò con altri colleghi. Abbiamo provato adesso a improntare una programmazione negli ultimi giorni. Ci saranno degli eventi importanti che lo riguarderanno, però di questo parleremo in un altro momento. Invece io vi voglio raccontare un aneddoto, no? Perché dovevo pubblicare un articolo importante su una delle riviste d'arte contemporanea più importanti che ci sono e ho chiesto un po' di opere, un po' di immagini a Francesco Scialò e lui mi manda delle opere che sono questi suoi kit di cui ci parlerà tra poco, che sono inerenti al tema della poesia ultraparola. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che mi ha mandato un frame di una sua performance dove lui si trova proprio con il WC, no? Si trova con questa tazza davanti che sta facendo un'azione di teatro minimo. Ecco, io gli volevo chiedere non solo provocatoriamente, in senso duchampiano, ma anche il WC, il water, no? Voglio dire, di riuso in mezzo a una campagna, può diventare poesia.
Sì, buonasera a tutti. Certo, Pasquale, voglio dire, io sono cresciuto, tu forse lo sai, in uno dei quartieri più degradati d'Europa negli anni Ottanta, adesso un po' migliorato tantissimo, quindi uso tutti questi elementi anche aggressivi nell'arte, nelle cose che faccio. Il water sono oggetti, a parte che sono un accumulatore seriale, ho tutti i miei spazi pieni di robe che poi riutilizzo. Il water è stata una cosa molto importante, un oggetto che usiamo quotidianamente, però solitamente lo vediamo collocato in un unico ambiente, in quel posto. E invece io l'ho strapolato da lì e l'ho portato un po' in giro a fare questa performance. Quindi è stato molto interessante. Ancora qualcuno mi ricorda di questo lavoro che ancora tutt'oggi esiste, sta andando avanti nel suo percorso, perché è l'oro che vive, perché all'interno poi ho messo una pianta di ficus, no? Di scusa di fico. Nostro fico del sud, e quindi questo water negli anni produrrà dei frutti che andremo a mangiare, spero presto. Quindi questo è stato il mio lavoro, questo intervento.
Invece per quanto riguarda il kit, no? Che è questo lavoro di scomposizione che stai portando avanti, che diciamo è quello su cui poi stiamo provando a lavorare da un punto di vista teorico, anche in quel caso c'è una manifestazione poetica che va al di là della parola, non soltanto l'immagine. Ecco, tu come vivi questa esperienza?
Sì, il kit è un lavoro che sto portando avanti negli ultimi tempi del mio percorso artistico, perché viviamo ormai in una società, non da adesso, da un po' di anni, dove tutto viene trasferito, tutto viene spedito. Beh, grande IKEA che ha fatto questo grande, tra virgolette, cioè che è tutto smontabile. Ho detto io, perché allora non smontare le cose che non si possono smontare? Quindi questa poetica mia dello smembrare gli oggetti che solitamente non vengono smontati, no? Quindi sono integri, tipo il lenzuolo di casa non viene smontato, una bombola del gas, un segnale stradale, ridurlo a pezzettini per poi poterlo spedire e ricomporlo in altri spazi. Quindi questa idea del rendere tutto da poter spedire, da poter trasferire in altri luoghi, è partita questa idea. Quindi questa mia poetica del kit è nata per questo motivo. Quindi ho detto, allora portiamo questo concetto anche dentro l'arte, no? Quindi ho cominciato a smontare. Ancora tutt'oggi io faccio oggetti che non si possono smontare, quindi vengono tagliati fisicamente, vengono sezionati. Guardate, anche perché io non avevo mai visto all'interno di una bombola del gas cosa ci fosse dentro, no? Quindi per me è stata anche un'esperienza per capire cos'è dentro, c'è cioè dentro una bombola del gas. Comunque anche tantissimi altri oggetti che ho tagliato e poi ricomposto, anche gli specchi, quindi vengono ricomposti in dei bulloni d'acciaio, no? Per far vedere anche. Per far vedere l'intervento anche fisico, no? Questo bullone d'acciaio che ricompone uno specchio. Questa poetica
E
usa
volevo ritornare dai Francolini per poi andare nuovamente sul lavoro di Chalot per enucleare un altro concetto importante che oggi, proprio nel giorno in cui c'è stata una grande catastrofe ambientale qui nella periferia di Milano, veramente un'esplosione pazzesca, un'emissione pazzesca di gas, di nubi tossiche. Ecco, volevo introdurre il discorso dell'arte comportamentale, quella che ha dato poi vita all'ecologismo, che soprattutto negli anni 70 si è impalmata con i linguaggi multimediali della poesia ultraparola. Ecco, Francolini, come si può inquadrare storicamente questo momento in cui si accorciano le distanze tra arte e vita? L'artista comincia a lavorare sull'arte e la cultura come se fossero un ecosistema.
Ma io credo, vedi Pasquale, credo che sostanzialmente è una domanda interessante perché, come dire, l'arte comportamentale, tutta questa idea chiaramente della relazione, questa idea che si fonde con l'ecologia o comunque anche attuali processi artistici che vanno. Come dire, assumono strade, come dire, non razionali in questo senso, quindi sono più azioni che oggetti in sé. Ecco, secondo me nell'attualità, nella postmodernità, da un certo momento in poi succede che si passa da una dimensione oggettuale dell'opera d'arte all'azione, cioè l'azione diventa essenzialmente lo statuto dell'opera d'arte, quindi opere relazionali, ambientali, e quindi chiaramente soprattutto nella dimensione, mi viene in mente sicuramente delle esperienze, sicuramente del poverismo italiano. Dell'arte povera, quindi della stagione tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, e poi anche il fenomeno della land art in America, poi si sviluppa sostanzialmente come dimensione occidentale, aveva proprio questa prerogativa iniziale di porsi come segno visto addirittura dallo spazio, no? Cioè, è l'epoca dei primi viaggi spaziali, quindi c'è questa idea, come dire, di debordare. Di andare ulteriormente fuori, quindi di andare.
I radiospettatori si complimentano nei commenti, quindi insomma penso che stiamo affrontando un po' questa discussione in maniera, come dire, dialetticamente corretta, importante, impegnativa. Purtroppo manca questa profondità, tutti noi sappiamo bene che manca nello scenario artistico contemporaneo un confronto vero. Tirare fuori alcune energie. Io mi vanto dell'amicizia, del sodalizio che c'è con i presenti questo pomeriggio nella diretta radiofonica e credo che questa possa essere la strada per uscire dalla banalità, dalla superficialità, dove spesso si inciampa. Stamattina ne discutevo con un collega proprio di questa esperienza della Biennale che è ancora in corso. Ecco, Frangolini, il latte dei sogni, sa un po' di poesia ultraparola, il titolo che Cecilia Alemani ha voluto dare alla 59esima edizione della Biennale di Venezia, ma pare che quanto a contenuti ci sia una discussione a livello internazionale molto, molto serrata, molto critica nei confronti dei contenuti di questa Biennale. Lei che rapporto ha avuto con questa edizione della Biennale?
Beh, io chiaramente la Biennale è sempre un territorio abbastanza criptico, cioè ci sono vari interessi che circolano, c'è anche diciamo la fascinazione di a volte come dire, seguitare le mode del momento, quindi già in partenza probabilmente questa scelta di evidenziare questa rivincita del femminismo la trovo abbastanza una cosa patetica quando siamo abbastanza consapevoli di una libertà, come dire, ora come ora abbastanza evidente. Non c'è una differenza tra uomo e donna, l'artista è un artista a prescindere, l'artista non definisce la qualità di come dire, essere uomo o donna, è una qualità, è una tipologia, è un carattere che appartiene alla persona, poi la persona in quel caso può essere uomo o donna, quindi già questa... mi sembrava una, come dire, un'idea un po', una divisione che secondo me lascia il tempo che trova, quanto più ci si bisognava confrontarsi come dire, sulle opere d'arte e quindi sul progetto da presentare. Il progetto del padiglione, sicuramente del padiglione, diciamo, il progetto del padiglione della Biennale, poi è quello che è curato dall'Alemanni, che è la curatrice della Biennale, sostanzialmente sicuramente intorno a quello ci sono tutta una serie di discussioni e di polemiche circa la scelta effettiva delle artiste chiamate in causa e in un certo senso anche del tipo, come dire, di prospettiva che aprono, perché se ci concentriamo su una prospettiva sociale uomo-donna è come se abboccassimo al fatto di farci la guerra tra i poveri. Non mi sembrava l'anno storico forse per allargare maggiormente la visione su altre tematiche, ecco appunto come dicevi tu, sicuramente sulla tematica dell'ecologia, ma anche sulla tematica del controllo del vivere sociale attuale, cioè esistono molti più problemi. Ecco, quindi quello che dico è che sicuramente l'idea forte della Biennale dentro questa scelta, probabilmente la si poteva lasciare un po' più libera di agire. Per quanto riguarda il latte dei sogni che dici tu, sicuramente quello che viene più vivido è il Padiglione Italia realizzato dal nostro artista italiano Gian Maria Tosatti. Ecco, e quindi mi ricollego a quello che stavo dicendo nell'intervento precedente. Questa dinamica relazionale, performativa, poi non fa altro che adocchiare via via il linguaggio di tipo poetico, cioè costruire delle proposizioni, degli slogan, dei messaggi che diventino direttamente forma di relazione, forma estetica attorno a cui poi le persone possono andare a riflettere. Chiaramente, come dici tu, poesia oltramondo, la poesia non è solamente qualcosa di scritto, ma la poesia è un termine di relazione che si può cogliere tra le cose, perché la poesia questo fa, genera una conoscenza a partire da una rivedibilità della realtà, ti fa vedere la cosa in un modo diverso, per cui quella cosa continua a essere quella che è, ma ha assunto altri significati e ne assume altri. E si può scrivere anche non scrivendola. Tosatti, per esempio, lo fa con la dimensione ambientale, cioè lo fa con la composizione dell'ambiente, dispone l'ambiente in un determinato modo tale da creare una situazione. Quella situazione si attiva chiaramente solamente con l'osservatore, quindi con l'esperienza dell'osservatore. Ci vuole un essere umano, un uomo o una donna, per attivare un tipo di opera del genere, perché solo l'uomo e la donna hanno questa capacità correlativa, insita in sé, la capacità appunto di mettere in relazione le cose. Qua non è una relazione automatica, ma è una relazione indotta dall'opera nel caso specifico. Ecco, ci sarebbero volute più aperture del genere all'interno di questa biennale. Sicuramente ha fatto chiacchierare, comunque ha fatto anche come dire, la non partecipazione del padiglione russo, quindi come se ci fosse stata una predestinazione, come dire, quasi occidentale della biennale, quando invece mi sembra sono anni che la biennale cerca di allargarsi, di includere un pensiero mondo più vasto. Quindi ci sono delle cose chiaramente che sono andate male, ci sono delle cose che sono andate bene, forse fa discutere il primo premio, diciamo il leone della quindi diciamo il premio della biennale per quanto riguarda il padiglione inglese, forse invece questo era l'anno che potevamo aspirare a qualcosa di importante, però siamo anche contenti che il padiglione Italia non abbia avuto il premio, perché se come dire veniva riconosciuto significava allora che quello che stava tra virgolette esponendo non sarebbe, come dire, non era la situazione reale del paese, invece è la situazione reale del paese, cioè una situazione di fermo, di blocco, quasi di attesa, ma un'attesa quasi, come dire, ferma, che è un'attesa che aspetta qualcosa. Invece sarebbe il caso di riscoprire la famosa attesa paolina, quella della parusia, che poi è prettamente più cristiana e più adatta a noi, cioè un attendere che non attende un qualcosa, ma un attendere come carattere, un addestramento a vivere fuori dal tempo matematico, relativo, razionale. Quindi che ben venga la poesia, sempre di più è capace di tenerci ancorato, come dire, quasi sospesi dalla gravità, no? Quindi muoverci in un territorio completamente inesplorato, però bello sostanzialmente.
Marcè, voglio andare un'altra volta da Chalon,
Certo.
perché il discorso ambientale e comportamentale penso che sia un discorso su cui lui ha lavorato tantissimo come artista. Maestro, qual è il suo rapporto con l'ambiente, con la problematica ambientale? Io ho seguito con attenzione alcuni suoi lavori, in modo particolare realizzati con i tronchi dell'albero, con le ceneri, con materiali anche organici in decomposizione. Ecco, questa è un'altra caratteristica sicuramente della sua traiettoria espressiva. Che cosa ci dice in merito?
Sì, Pasquale, io sono molto vicino all'ambiente, non solo all'ambiente, tutto quello che c'è dentro l'ambiente, no? Per le cose più indifese, per gli animali, delle piante. Adesso sto facendo un lavoro, come dici tu, come qui in Calabria bruciano sempre tutto. Cioè tu arrivi, butti un fiammifero, butti la benzina e bruci montagne intere. Ecco, sto facendo un lavoro, sto raccogliendo la cenere dei vari boschi che sono stati incendiati in questi anni, che poi trasformerò in opera che già ho in testa. E mi interessa tanto questo, l'ambiente, sugli animali, anche sul lavoro sugli animali sto portando avanti, perché sono veramente indifesi, noi ci facciamo di veramente di tutto, no? E quindi sono molto vicino a questa tematica. E adesso sto presentando una mostra, un lavoro che è durato 3 anni sull'acqua. In Aspromonte anni fa ho trovato un tappo di bottiglia nei boschi, un tappo di bottiglia di acqua minerale, e mi sono chiesto da questo piccolo tappo perché la gente in Aspromonte, che ci sono delle fonti controllate anche, no? Dalla forestale, dagli organi competenti, abbiamo un'acqua purissima, perché le persone bevono l'acqua minerale anche in montagna. E da lì è partito un lavoro fatto di fotografie, di grafiche, dipinti. Prima sulle acque minerali, sulle multinazionali, poi sul territorio, quindi lavoro oltre 600 pezzi, composto da oltre 600 lavori, cioè questo lavoro è enorme. E sto espo esporrò a breve una piccola parte, sono quasi 300 di questi pezzi, però il lavoro è talmente grandissimo perché poi è ramificato su tutto quanto quello che comporta l'acqua, perché sappiamo benissimo che i problemi, le guerre future saranno sull'acqua, sull'approvvigionamento dell'acqua dolce, Noi sappiamo che tutte le multinazionali stanno acquistando da paesi poveri del terzo mondo le loro acque. Quindi ci ritroveremo, si ritroveranno queste persone, ma anche noi, a dover pagare in un futuro l'acqua della propria terra, pagarla a queste multinazionali per poter bere. E quindi sarà un problema grandissimo. Infatti lo chiamano l'oro blu. Finita adesso l'era del petrolio, le prossime problematiche saranno proprio queste, sull'approvvigionamento delle acque dolci per poter sopravvivere.
Allora
Quindi,
ci avviamo verso le conclusioni,
sì.
ormai insomma siamo quasi ad un'ora di diretta, non vogliamo stancare i radioascoltatori, anche perché sono tante piccole perle, tanti piccoli discorsi che vanno approfonditi, che vengono sfiorati dai personaggi che sono presenti questa sera qui con noi. Quindi penso che ogni argomento che abbiamo trattato possa essere un ampliamento sicuramente del discorso sulla poesia oltreparola, ma dobbiamo andarci con calma perché ogni singolo concetto merita un approfondimento importante. Volevo dare la parola proprio a Marcello Francolini per la chiusura, e poi facciamo i saluti. Volevo ritornare sulla questione della mimica. Ecco, quanto può essere importante la mimica, l'espressività facciale, nel senso lato, anche in quelle che sono le funzioni dell'oratoria, del linguaggio, della comunicazione, del porsi rispetto agli altri, ecco.
Vabbè, sostanzialmente il mimo è la mimica, chiamiamola diciamo come mimo inteso come consapevolezza corporea, già in sé è come se rappresentasse una sorta di preparazione alla scena per l'attore, cioè la mimica non rappresenta un linguaggio specifico quanto, come dire, una premessa allo stare in scena, quindi al miglioramento dell'attore in sé. Chiaramente poi dall'altro lato l'espressione mimica proprio per questo permette, come dire, di riflettere e di ragionare sulle possibilità espressive che ha il corpo al di là del linguaggio, al di là della parola. Può essere utilizzato come strumento di interazione tra, per esempio, persone che non parlano la stessa lingua, può essere utilizzato fra categorie sociali diverse, comunque sia, in questo caso, studiare le possibilità che il corpo ha di esprimersi può rappresentare anche un grande vantaggio per chi fa un lavoro creativo, perché il mimo ti dà l'attitudine a visualizzare il tuo corpo nello spazio. Quindi questo potrebbe essere di gran lunga una mano anche per potenziare un processo di immaginazione dell'artista in sé.
Bene, Marcello, io so che possiedi un pappagallo, insomma ti fa compagnia talvolta un pappagallo nella tua abitazione, che insomma penso che sia parte integrante della famiglia, no? Questo essere
Sì,
così straordinario. Ci
si
può
chiama.
dire, lui riesce a dirci qualcosa in chiusura o ti trovi in un'altra abitazione?
Allora, in questo momento non mi trovo nella mia abitazione, sono in un'altra abitazione.
Ah,
Comunque, cioè, mi
peccato.
prometto per la prossima volta, tanto l'ho fatto apposta, così la prossima volta mi inviti, facciamo
Sì.
un'altra cosa e me lo tengo sulla
Come si
spalla.
chiama il
Il
pappagallo? Così lo
pappagallo
menzioniamo nella
si chiama Marx.
scaletta degli interventi, va
Si
bene?
chiama Marx, però in realtà è solo un intruso, perché lui è un anarchico, perché viene dalla Costa d'Avorio. Quindi dall'estremo
No, io
sud.
credevo che fosse, visto il nome, un capitalista, no?
No, infatti io con tutta l'aspirazione di farlo diventare un capitalista, no, lo divento anarchico e quindi va bene così, però a questo punto si tiene il nome che si trova.
Va bene, allora ci avviamo verso le conclusioni. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, l'artista
Grazie a
Francesco
te, Pasquale,
Scialò,
grazie
l'artista Tonio Belva,
a te.
lo storico dell'arte Marcello Francolini. Abbiamo avuto per qualche secondo, ma aveva difficoltà di connessione, il poeta Benito Melchionna. Magari avremo modo poi di invitarlo per la prossima settimana. Salutiamo anche Max, il pappagallo, con l'auspicio che possa essere con noi nella prossima
volta. No, no, la prossima volta lo facciamo trovare.
Io vi auguro una buona continuazione di serata e presto usciremo fuori con la nuova locandina della nuova puntata radio. Ecco.
Va bene, grazie Pasquale.
Grazie a voi, grazie. A presto.